6 di sera magazine.
Buonasera e bentrovati nel nostro appuntamento del sabato. Io sono Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con una mostra al Max Museo di Chiasso dedicata al designer e grafico Orio Galli. Una mostra che presenta i progetti che hanno caratterizzato la notevole carriera dell'artista, tra cui la creazione di manifesti, loghi, stemmi per i comuni del Canton Ticino e per la Confederazione Elvetica. Poi ci occupiamo di un libro fotografico dell'autore Mauro Fiorito, fotografo e videomaker italiano, che ha pubblicato la sua prima monografia personale, si intitola The Night Face Up, edita da 89 Books. Infine un appuntamento, la Biblioteca Cantonale di Lugano ospita lunedì 15 maggio una serata a tema, le 5 donne, aspetti e curiosità della ricerca storiografica al femminile, una serata in collaborazione con l'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino. Fino all'8 ottobre 2023 il Max Museo di Chiasso presenta la prima mostra antologica della cinquantennale carriera di Orio Galli, designer, grafico, pittore, illustratore e disegnatore satirico, che ha saputo usare un registro linguistico personale al fine di una ricerca estetica ma mai scollegata da un impegno etico e sociale. Nato nel 1941, Orio Galli è membro di una famiglia che ha avuto importanti legami di carattere migratorio con la Russia, condivide alcuni avi con l'architetto Mario Botta ed è produttore di una quantità impressionante di materiale. È stato il primo in Ticino a ricevere il certificato federale di grafico emesso dal cantone. A spiegarci meglio la figura dell'artista Orio Galli è Nicoletta Osanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso e co-curatrice della mostra a lui dedicata.
Orio Galli è un designer estremamente produttivo. In oltre 50 anni di vita professionale attiva si è distinto nella parte, diciamo, grafica collegata con la comunicazione visiva, quindi dobbiamo immaginare questi bellissimi manifesti piuttosto che delle brochure o anche dei dépliants, i logotipi per le aziende che a partire appunto dall'inizio del grande boom economico degli anni 60 nella terra del Canton Ticino avevano bisogno di un'immagine coordinata e quindi anche di una parte studiata di grafica legata alla loro produzione. E se da un lato quindi c'è un'attività, come dire, di aziende private, dall'altro invece ci sono tanti committenti pubblici per il quale Orio Galli ha saputo creare questa corporate identity estremamente nuova e al passo coi tempi, se non quasi antesignana, potremmo dire. Con la nascita di Ticino Turismo e con l'allora direttore, neodirettore giovane Marco Solari, gli è stato chiesto prima di disegnare il logo di Ticino Turismo e con questa sua passione calligrafica che aveva sviluppato nella formazione, cioè alla Kunstgewerbe Schule, alla scuola di arti applicate di Zurigo che aveva frequentato per 2 anni, si era quindi appassionato in particolar modo a questa declinazione del gesto all'interno della grafica e quindi crea questo logotipo Ticino come quasi una scrittura vera e propria, identificabile visivamente e con i colori dello stemma del Canton Ticino azzurro e rosso. Ma sempre più crea visioni identitarie come il famoso manifesto che penso tutti hanno in mente, Ticino terra d'artisti. Quindi con una visione di suggestione legata all'emozione dell'immagine fotografica che prende per l'epoca, siamo nel 1984, la casa rotonda di Botta come l'elemento della massima modernità conosciuta sul territorio con lo sfondo dell'abside della chiesa di Santo Stefano di Miglieglia e quindi questi bellissimi affreschi che creano quasi un dialogo tra il passato e il presente.
La mostra ripercorre dunque l'iter creativo e professionale dell'artista, mostrando appunto il processo ideativo dal quale sono scaturiti i progetti che hanno caratterizzato la sua notevole carriera. E la cifra grafica di Galli sta nella continua dialettica fra segno libero e segno strutturato, fra informalità e geometria. La passione per la calligrafia porta Orio Galli a dare ai suoi lavori grafici un'impronta spesso pittorica con una forte sensibilità cromatica.
Orio Galli è tutto questo, riesce, come dire, a affascinarci, a narrare, a incuriosirci. Attraverso le sale del museo ci sono proprio queste sue exploit di colori, potremmo proprio quasi dire, con una manualità grafica molto forte. Si capisce questo uso del pennino piatto, che è bello vedere anche nella bacheca, e capire come riesce attraverso proprio una anche estemporaneità artistica raggiungere però il rigore della disciplina della grafica. E quindi lo troviamo in questi meravigliosi manifesti, più di 50 presenti in mostra, che ci raccontano proprio la storia della comunicazione non solo del Canton Ticino ma anche della Svizzera, perché ha avuto incarichi importanti da parte dell'Ufficio Federale della comunicazione, piuttosto che statistica, piuttosto che tutte le brochure legate alle votazioni, a una comunicazione anche esatta, potremmo dire. E quindi è bello vedere come il suo approccio molto libero, quasi e scanzonato in certi momenti, è anche grafico satirico, lo conosciamo anche attraverso questa particolarità, però riesce anche a essere estremamente avvincente e di immediata comunicazione con la sua capacità visiva, che le deriva anche dalla scuola svizzera, e quindi noi lo riconosciamo molto in quello che è una visione di nascita, di riferimento suo almeno alla concrete kunst, quindi alla scuola di Josef Müller Brockmann, appunto zurighese, piuttosto che poi a un'apertura quasi newyorkese, potremmo dire, di Milton Glaser, e quindi con una visione legata maggiormente al gesto e anche affascinazione sempre però svizzera verso Armin Hoffmann, in cui l'immagine sapiente è parte della comunicazione.
Direttrice, Orio Galli tra l'altro ha vinto due volte il concorso dei più bei libri svizzeri grazie alla sua lunga collaborazione con l'editore Armando Dadò, per cui ha curato molte copertine dei suoi libri.
Diciamo che attraverso questa mostra che ha analizzato con molto sondaggio e con frutto di ricerca il suo archivio, che è stato donato al Max Museo, quindi alla collezione del Centro Culturale Chiasso, che è composto di più di 10.000 pezzi, è stato possibile anche verificare con l'Ufficio Federale della Cultura quanti effettivamente fossero stati i premi presi per i più bei manifesti svizzeri e per i più bei libri svizzeri. Ed è emerso appunto che ben 5 volte per i libri ha preso premi, di cui 3 appunto con Armando Dadò. E quindi questa anche verve di grande capacità compositiva, sia per le copertine che per la composizione degli interni tra scrittura e immagine, sono anche affrontati, oltre che qui in mostra al Max Museo, in una mostra specifica alla Biblioteca Cantonale di Lugano, dove Orio Galli ha donato in particolar modo la sezione della satira e delle vignette satiriche, che è oggi conservato nel Fondo Prezzolini. Quindi è bello che si possa visitare tutte e due le mostre con questo percorso tra Lugano e Chiasso.
Io ringrazio la direttrice del Max Museo di Chiasso, co-curatrice della mostra, Nicoletta Sannacavadini, per essere stata nostra ospite, e vi ricordo che la mostra si può visitare fino all'8 ottobre 2023. Mauro Fiorito è fotografo, videomaker italiano, vive e lavora a Parigi e, oltre ad occuparsi di pubblicità e di moda, si dedica anche a progetti personali affrontati con diverse tecniche e linguaggi. Mauro Fiorito ha pubblicato la sua prima monografia, un libro fotografico che si intitola The Night Face Up, edito da 89 Books. Una narrazione profondamente personale che riflette sulla perdita della madre attraverso fotografie di vita quotidiana, di figure femminili per lui importanti, inserite nell'ambiente che le circondano. Dunque un libro fotografico, The Night Face Up, che è anche un viaggio, un ritorno all'infanzia anche attraverso il paesaggio. È con noi il fotografo Mauro Fiorito.
Sì, praticamente io di solito non parto mai da un'idea ben specifica, un concetto oppure una storia da raccontare di altre persone o un reportage, quello che è. Di solito io scatto comunque fotografie durante la mia vita quotidiana, quindi le mie giornate, i miei viaggi, qualsiasi cosa. Poi durante questo processo cerco di capire quello che sto facendo, quello che voglio dire, e poi più o meno riesco ad avere una sorta di progetto, diciamo, di cosa conclusa. Questo libro parte prima dell'evento, cioè quindi della perdita di mia madre. Era già partito qualche anno prima, poi mi sono reso conto via facendo di quello che stavo cercando di raccontare, le emozioni più o meno che stavo raccontando. Ecco, partendo da prima ho fatto questa sorta di viaggio nell'infanzia, no? Di ripercorrere un po' questi luoghi dove sono cresciuto.
Che è l'Abruzzo.
Tra il mare in montagna, esatto. L'Abruzzo in particolare, quindi tra villaggio di montagna e mare, dove sono nato, diciamo. Questo progetto riguarda la mia infanzia, riguarda mia madre, riguarda la donna nella vita, e quindi sono arrivato più o meno all'editing finale.
Diciamo che questo volume, The Night Face Up, mostra una visione delicata e onesta di un maschio, insomma, che deve affrontare la perdita.
Esatto, diciamo che la cosa più difficile è anche stata mettere a nudo la vulnerabilità, cioè nel senso la mia come uomo, e soprattutto la cultura del sud Italia: non devi piangere, non devi, diciamo che è arrivato il momento in cui mi sono sentito pronto di raccontare questa cosa un po' a tutto il mondo. È stata una cosa interiore, quindi avevo pure una sorta di bisogno di esprimere queste cose.
Mauro, tu sei originario, abbiamo detto, dell'Abruzzo, intorno a Vasto, tra mare e entroterra, giusto?
Sì.
Della tua terra che cosa porti in questo libro e cosa ti porti dietro e dentro, visto che non vivi nella tua terra di origine, l'Abruzzo, ma vivi a Parigi?
Penso che ci sia un sacco di malinconia nelle mie foto, e quindi, come dicevo prima, questo senso di mi dà proprio questo senso di libertà e dove mi sento sicuro, tra virgolette, mi sento proprio me stesso, diciamo. Anche stando fuori, questa cosa viene fuori molto di più, naturalmente. Questa malinconia sarebbe stata molto diversa, no? Abitando da quelle parti.
Senti, ma a livello tecnico come hai lavorato per realizzare questo volume, queste fotografie?
Io amo comunque la parte artigianale della foto, quindi la fotografia analogica mi dà questa libertà, diciamo, di toccare, di stampare la grana, di giocare un po' su queste cose qui. Quindi nel libro ci sono molte pellicole scadute, questi colori un po' surreali, diciamo, no? Con la grana, questa grana forte, un po' anche come ricordo, come melancolia, no? Quindi questo è l'essere del processo, più o meno tutte analogiche, 35 mm, e poi il mio gusto, come dire, il mio stile.
Chiudiamo questa puntata con un appuntamento. La Biblioteca Cantonale di Lugano ospita lunedì 15 maggio alle 18 una serata a tema dal titolo Le cinque donne, aspetti e curiosità della ricerca storiografica al femminile, una collaborazione con l'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino. Verrà presentato il volume Le cinque ave, storie di donne post-schiavine dell'Ottocento, della storica e ricercatrice Silvia Semadeni. La presidente dell'Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, Yvonne Pesenti Salazar, è nostra ospite per raccontarci di questa serata. E allora partiamo dal titolo, Le Cinque Donne.
Allora, queste cinque donne sono delle antenate dell'autrice, la storica Silva Sermadeni, che sarà con me lunedì. Sono donne che sono vissute nell'Ottocento, la prima è nata nel 1816, l'ultima di questa serie di ritratti è nata nel 1869 e morta nel 1956. Sono donne di Poschiavo e sono tutte donne la cui vita è stata segnata dall'emigrazione. E questo libro racconta i percorsi migratori e soprattutto le esperienze di vita, come potevano essere quelle di cinque persone di sesso femminile dell'Ottocento che partono da un paese piccolo come era allora, come Poschiavo, e vanno in giro per il mondo per lavorare e per seguire i mariti soprattutto. Quindi è una storia di emigrazione ed è insolita e importante perché, come sappiamo, le donne sono sempre emigrate da sole o al seguito delle famiglie, ma le loro storie sono ancora fino a oggi rimaste quasi tutte, quasi sempre, completamente nell'ombra.
Perché queste storie di donne restano nell'ombra, donne della Svizzera italiana? Perché non se ne parla? Perché mancano le fonti?
Ma guardi, come sempre quando si tratta di donne, le fonti sono scarse oppure le fonti tacciono. Le donne non hanno la preoccupazione di documentare la loro vita, meno che non gli uomini. E gli storici, e fino a qualche tempo fa anche le storiche, hanno mostrato poco interesse per le vicende femminili. Se si pensa a un cantone come il Ticino, dove l'emigrazione è pure un elemento importante della storia degli ultimi 150 anni, ebbene si sa molto dell'emigrazione, ma quando si pensa a emigrazione si pensa sempre solamente o quasi esclusivamente alle esperienze maschili. Quindi è una novità che adesso le donne storiche cerchino di occuparsi anche di emigrazione dalla Svizzera. È un po' meglio studiata l'immigrazione femminile in Svizzera, ma la difficoltà è rappresentata dalle fonti, tant'è che questo libro, che è bellissimo e che consiglio a tutti perché è un libro scritto in modo molto piano, con tantissime illustrazioni, riproduzioni di documenti, e ogni immagine racconta una storia, quasi non c'è bisogno di leggerlo perché talmente parla a chi lo prende in mano. Che questo libro è partito per caso da una fotografia dell'autrice Silva Sermadeni, dove erano raffigurate cinque donne, un ovale, un color seppia, come erano le foto dell'Ottocento, che erano sue parenti evidentemente, e ha cercato di scoprire quali fossero state le loro vite. Ne è uscito un racconto molto bello, molto appassionante, perché queste donne sono tutte in un modo o nell'altro emigrate, però hanno fatto molto avanti e indietro tra Poschiavo e i paesi, e si pensi bene che la prima, per esempio, Ursula Lardelli, è addirittura in Danimarca con la famiglia, che ha un caffè, perché si conosce la tradizione dei poschiavini che erano confettieri e pasticceri già nella Venezia del 500-600. Ebbene, Ursula Lardelli è in Danimarca, altri sono a Pamplona, in Spagna, a León, a Vigo. Insomma, facevano viaggi molto lunghi, però mantenevano i contatti con il paese di origine, no? Quindi sono vite davvero avventurose, e il ruolo delle donne era fondamentale perché contribuivano con il loro lavoro in modo determinante a mandare avanti la famiglia, anche al sostentamento familiare, e alcune di loro, come si vede nel libro, sono state anche delle donne d'affari notevoli. Per esempio la prima, addirittura questa Ursula Lardelli, nata nel 1816, che apre questo caffè a Copenaghen, dove addirittura introduce la musica, che era una cosa assolutamente inusitata e del tutto insolita, quindi compie anche delle scelte imprenditoriali audaci, se si pensa che all'inizio del secolo, qualcuno, l'ho letto nel libro, scrive, insomma, non è più una vergogna andare al caffè. Quindi anche donne coraggiose, intraprendenti, eppure rimaste sempre nell'ombra, perché il destino delle donne nella storia purtroppo è ancora questo.
Come fare dunque a ripercorrere, a scoprire le storie delle donne di cui non si parla abbastanza perché non abbiamo le fonti? Che cosa si può fare?
Ma quello che si può fare è per fare la storia ci vogliono le fonti, altrimenti non è la storia ma è un'invenzione, e quindi bisogna mettersi con grande pazienza a cercare le fonti, e le fonti vanno un po', come si dice, de fil en aiguille, cioè una tira un po' l'altra, no? E quello che noi vorremmo fare lunedì sera è anche un pochino lanciare un appello, perché le fonti che riguardano le donne, visto che sono state poco considerate, se non come elementi di statistiche nei documenti ufficiali, le fonti sono i registri di battesimo o di morte, ma sono soprattutto quei documenti non formali che erano quelli, gli unici prodotti dalle donne, quindi soprattutto la scrittura femminile, le lettere, le annotazioni, magari in libri contabili delle famiglie, che sono cose che sono custodite dalle famiglie, per cui l'appello sarebbe anche quello di non buttare via vecchie carte, perché possono essere molto preziose. Per le donne sono fondamentali, perché sono le poche tracce che rimangono.
La serata Le cinque donne, aspetti e curiosità della ricerca storiografica al femminile si terrà lunedì 15 maggio alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Grazie per averci seguiti, siamo arrivati al termine di questa puntata. Domani ospiteremo la scrittrice Francesca Cavallo, autrice della serie Storie della Buonanotte per Bambini Ribelli, che ci presenterà il suo nuovo libro, in uscita il 19 maggio per Momo Edizioni. Si intitola Fuori Serie e racconta le storie delle tre campionesse paralimpiche, Tatiana McFadden, Bebe Vio e Zara Nemati. Da Angeli Carbasini, l'augurio di un'ottima serata. A domani!